Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E bentornati in diretta questa sera di nuovo dagli studi di Burago Molgora con, oggi in viola, la viola.
Io sono allibita da tutto ciò perché non ti vedo, vedo solo questo coso rotondo che mi guarda.
Sì, perché io sono lì, di là, nell'infinito e oltre, per fare delle citazioni colte. E siamo qui sempre dagli studi di Burago Molgora, come dicevamo, 16 noni, Young Radio, piano locale Giovani Burago, ovviamente, per una nuova puntata. Oggi una puntata che va dal misticismo, appunto, vedi, dal misticismo.
Ah, era tutto calcolato.
Esatto, vedi, okay. Quell'effetto un po' mistico.
Non c'era arrivata, Cristian, sei qualcosa di oltre.
Lo storytelling è la mia casa, è, il mio, è
certo.
La mia vita,
beh,
è la mia mission.
La professione mi sembra giusta.
È la mia mission, no? Questa puntata appunto tra mission e missioni spaziali.
E anche questi colori un po' tra il violaceo
sì,
e
un po'
il
robotico.
Bianco.
Un po'
anche d'animazione.
Insomma, c'è tutto in questa puntata che appunto potremmo titolarla dal mistico, dalla terra al mistico allo spazio.
Sì,
è una,
ci può stare.
Una, perché
ci
c'è tutto, stare. C'è anche la terra.
Sì.
Oppure dal mistico allo spazio andate e ritorno, non lo so. Vabbè. Ce lo direte voi poi
direi
alla fine della puntata. Vediamo come finirà questa puntata. Partiamo. Forse partiamo, eh?
Sono incredibilmente realistiche.
Cosa hai visto?
Save me far away. I'm a woman.
La leggenda narra che questo fu ciò che accadde a Dan Lee.
Beh, quindi iniziamo con The Testament of Dan Lee, quindi sì. Con questo misticismo che adesso svilupperemo bene. Film che uscirà appunto domani, giovedì 12 marzo, al cinema. È un film che è stato presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia, che ho avuto l'opportunità di vedere non soltanto in anteprima, ma anche cioè proprio la prima, quindi con l'attrice protagonista che è Amanda Seyfried. Esatto, sì, è stato pazzesco. E dunque, di che cosa tratta questo film? Questo film è siamo appunto in un dramma d'epoca ed è, come molti drammi d'epoca, come molti periodrama, una storia vera di Dan Lee, questa appunto leader di un movimento religioso, spirituale, mistico, è quello degli Shakers, che è stato un movimento che si è sviluppato intorno al XVIII secolo e tra i principali principi che erano basati chiaramente su questo movimento vi era l'uguaglianza che lei chiaramente proclamava. E la particolarità di questo film è che dal trailer magari si può capire o non si può capire, una volta che si entra in sala si ha proprio la percezione di assistere a un'esperienza molto particolare a livello proprio di sonoro, perché si tratta sì di un musical, ma non un musical a livello al di là delle parole, proprio a livello del sinestetico, cioè è un film dove mettono in scena. È vero che in ogni musical il musical è un genere che chiaramente include la messa in scena del ballo, del tutto l'apparato quindi acrobatico, diciamo così, ma questo è un film dove proprio attraverso il ballo serve quasi come espediente catartico per andare un po' ad unire tutto quello che sono i principi e le regole su cui si basa questo movimento, un movimento appunto mistico che cerca di andare oltre, di un po' legarsi a quella che è la natura, al proprio corpo, alla propria mente, per cercare di sperimentare un qualcosa di oltre. Ed è particolare perché appunto la protagonista del nostro film, quindi Dan Lee, vuole creare un luogo dove tutti siano accettati, dove tutti facciano parte di un'unica identità, che siano parte di un'unica comunità. Infatti la nostra protagonista viene proprio etichettata come madre Anne, in grado di unire sia uomini ma anche bambini, che nella propria comunità che ha creato appunto questa donna sono in grado di sentirsi sicuri. Il film potremmo dire si divide in due parti. Nella prima parte Infatti si racconta appunto la sua storia, lei comunque la seconda di 8 fratelli, poi va in sposa e una volta che si sposa partorisce ben 4 figli che poi non superano il primo anno di vita, quindi una storia a livello proprio anche femminile, materno, particolarmente dolorosa. Successivamente poi inizia a entrare in contatto con queste particolari religioni e a sviluppare proprio anche lei un suo ideale, quindi si trasferisce con il fratello e il marito li convince a trasferirsi a New York con altri suoi i primi discepoli, e lì crea proprio questa comunità in cui l'espediente catartico del ballo, del liberare, diciamo, i propri sensi, è un espediente molto importante perché serve un po' a collegarsi al tutto, se vogliamo. Poi vabbè, non vanno nel dettaglio a livello mistico, sono delle cose un po' più complicate che è anche bene che uno diciamo veda prima il film, perché parlarne così aiuta fino a una certa. E la regista, chiaramente non l'ho detto perché l'ho dato, cioè pensavo di averlo detto ma invece no, è Mona Fassbold, che noi abbiamo già presento comunque, che in ogni caso ha partecipato alla scrittura di The Brutalist,
che ho appena visto, l'ho visto proprio domenica scorsa.
L'hanno...
No, è su Sky,
ah, okay,
ovviamente.
Sì.
Cioè,
no, chiaramente. No, nel senso l'avevano fatto uscire su Sky.
Sì, 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 su Sky credo, o su Paramount, una... sì, non mi ricordo. Comunque sì, comunque... sulla piattaforma l'ho visto. L'ho visto però bellissimo, tra l'altro.
A me è piaciuto,
stupendo,
sì,
film.
È un film che ha diviso molto, devo dire, però...
Beh, a me è piaciuto più sulla parte architettonica, però c'è tutta la parte misticista. Sì, 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 ovviamente.
Sì, sì,
ma anche
sì,
tutta
sì,
la parte
sì,
legata al misticismo, a proposito, no? Della costruzione, quindi del bene, del benessere anche, della luce, delle controluci, mm-hmm, è proprio una bel film. Poi tutta la storia che c'è dietro, ovviamente, anche del ricongiungimento familiare, ma l'abbiamo già raccontato, quindi andatevela a ricordare se volete, andatevela a riprendere,
poi
perché è molto
bello. Aveva preso l'Oscar
non commentiamo oltre, cioè,
sarebbe superfluo in certi casi.
Uno dei più bravi attori in questo momento, uno dei tanti bravi attori, ma veramente che spicca tantissimo per i suoi ruoli. Va bene.
E quindi sì, direi che non vi dico altro, andate a vedere domani e lasciatevi trasportare.
E andiamo a vedere un altro grande attore, direttamente col suo pelo biondo.
Sole, sta morendo. Dottor Grace, ho bisogno di lei.
Sono un insegnante della scuola media Glover Cleveland.
E ha un dottorato in biologia molecolare.
Io non sono un astronauta.
Non ho passeggiato nello spazio, non so neanche fare il moonwalk. Non ho fatto la cosa della piscina.
No, quella la facciamo solo per i social media. Oggetto in avvicinamento.
Oh mio Dio.
Ho incontrato un alieno. Io sono Grace. Ti chiamerò Rocky. Anche il suo sole sta morendo. Per salvare i nostri pianeti dobbiamo imparare a comunicare.
Perché un insegnante di scuola è nello spazio? Non mi piace questa voce.
No.
Io sono Rocky.
Non è male questa.
Meraviglia, meraviglia, meraviglia.
Benvenuto sulla Hail Mary.
Grazie, Mary.
Non sa di che, dottor Grace.
Grazie, Mary.
Non sa di che, Rocky.
E qui siamo tornati, è più pel di carota in questa, in questa versione, meno platino come in Barbie, però siamo tornati a E.T. più o meno, cioè sembra quasi E.T.
Sembra quasi E.T.
Ah, tiramela un po', scusa, ora si offendono tutti, non ho detto che E.T., sto dicendo, sembra quasi E.T., nel senso. Ritroviamo un animaletto simpatico che parla in questo caso.
Esattamente, stiamo parlando dell'ultima missione che, attenzione, non esce questa settimana, ma esce settimana prossima. Esce giovedì 19 marzo, ma perché parlarne ora? Beh, in realtà intorno a questo film stanno iniziando a fare una campagna marketing non indifferente, cioè, ed è tra l'altro uno dei film più attesi di questo 2026. Stiamo parlando per l'appunto dell'ultima missione, un film con protagonista Ryan Gosling, e tra i vari c'è anche come protagonista, come appunto ulteriore personaggio, Sandra Uller, che l'abbiamo già vista in film come Anatomia di una caduta o La zona di interesse. E dunque l'ultimo progetto è un film che mescola, come ben si può vedere, o per chi non l'avesse visto, un film che mescola il genere della fantascienza, ma anche l'elemento ironico che tradizionalmente non si associa alla fantascienza, quindi in questo senso è un po' innovativo. Ed è anche innovativo il fatto che in questo film si utilizzino nuove tecnologie, anche come in impronta stilistica, che vengono un po' introdotte in questo impianto che mescola diverse tinte, anche proprio a livello di tono. tono, cioè c'è quello fantascientifico, ma c'è anche l'ironia, perché di cosa parla questo film? Il protagonista Ryan Gosling è appunto questo insegnante,
non uno scienziato di quelli famosi, un insegnante delle medie,
un insegnante esattamente, che viene spedito in questa missione, e attraverso, diciamo, questo espediente del viaggio veniamo a conoscenza di questi frammenti di suoi ricordi che ci permettono di comprendere il perché di questa missione e ulteriori essenzialmente notizie, informazioni inerenti proprio a tutto questo contesto. Interessante per l'appunto, perché uno, cioè Christian, dice sembra A.T.
Sì, allora, quando ho visto la prima volta ho pensato più che altro anche ad Armageddon, uh-huh, quei film sì, un po' catastrofistici, sì, sì. E un po' ce l'ha, però poi c'è la vera ironica, non si prende sul serio, e questa è una cosa molto divertente. E poi c'è tutta la parte della salvezza del mondo col sottotesto, che è ovviamente il sole muore e la pace, perché se c'è una cosa che accomuna il film di prima e il film di adesso è questo contesto, ecco, di pace globale, no? Nel senso, di solito gli alieni sono quelli che arrivano, ti distruggono, ti invadono, eccetera. Qua invece un alieno molto simpatico, sembra un ragnetto che fa le stesse cose che fa Ryan Gosling, e che anche lui deve salvarsi, ma se si uniscono le forze, quindi questo messaggio anche di speranza che c'è dentro questo film.
Esatto, e poi è un film che è tratto da un romanzo di Andy Weir, e tra l'altro lo stesso scrittore aveva firmato un altro film, aveva fatto pubblicare un altro film che era The Martian, da cui poi era stato tratto il film di Ridley Scott. Perciò è un filone anche questo della fantascienza. Personalmente, ecco, per quanto mi riguarda, io non sono proprio una fan della fantascienza, però quando viene rivisitata anche in quest'ottica, sempre chiaramente che anche guarda il futuro in un'epoca non troppo in realtà lontana, ecco, e senza però utilizzare la fantascienza magari come genere alquanto pesante, perché sappiamo, insomma, se pensiamo magari a diversi film di fantascienza dove non c'è questo esperimento un po' più leggero, sono un po' più pesanti, anche difficili da digerire per chi non è del genere. Invece utilizzare anche questo esperimento un po' più leggero, ironico, basato anche sulla solidarietà, sulla fratellanza tra queste due specie differenti, che poi in realtà appunto è il nostro futuro, è il nostro presente, è molto interessante. Cioè, io non avevo visto, lo ammetto, è la seconda volta che vedo questo trailer, perché non l'avevano ancora proiettato ai cinema vicini, non sapevo cosa aspettarmi, cioè non sapevo del perché ci fosse così tanto hype dietro questo film, e sono stata piacevolmente sorpresa. Tra l'altro, i registi di questo film hanno partecipato anche alla realizzazione del film di Spider-Man, il film d'animazione, quindi insomma è un qualcosa anche qui sono degli elementi un po' creativi, più innovativi rispetto magari a un approccio più classico. Quindi, come il film precedente, possiamo dire che sono due film che rivisitano i generi del cinema,
sì,
ma in diversi, perché se il film prima parla chiaramente, cioè il presupposto è il musical, però un musical non un musical classico
tradizionale,
anzi,
diciamo così,
esatto, e poi invece questo è per quanto riguarda la fantascienza. Quindi questo film lo troverete nelle sale tra settimana prossima, in realtà, e che dire, andatelo a vedere senza pregiudizi e ansie.
Guardate il pel di carota, che è bellissimo.
Esatto. Direi adesso che chiudiamo questo filone filmico legato appunto ai film, con Arco, un film d'animazione che è candidato agli Oscar come miglior film d'animazione e che esce appunto nelle sale domani, giovedì 12 marzo. Neanche a farlo apposta, la scelta è stata veramente casuale, è legato al film precedente e almeno per quanto riguarda comunque
a meno l'idea dell'esatto,
l'idea. E allora, per quanto riguarda chi l'avesse visto, ma anche per chi appunto ci sentisse soltanto, a livello visivo, quindi il visual, richiama un po' per quanto riguarda l'immaginario, magari i film di Miyazaki, quindi dello studio Ghibli, che mescolano un po' di diversi elementi, magari l'elemento sensibile, con temi alquanto di attualità. Perché stiamo un po' parlando di una favola, di una storia ecologista. Arco è la storia di questo ragazzino di 10 anni che vive in questo suo mondo molto distante, è caratterizzato, è contestualizzato in un futuro molto lontano rispetto a quanto uno può immaginarsi, ed è particolare questo futuro perché le case fluttuano in aria tra le nuvole, e la particolarità è che sono presenti i viaggi nel tempo, e questo viaggio nel tempo in realtà è il suo primo viaggio nel tempo, lo rende possibile attraverso questa tuta da arcobaleno. Il problema è che in questo suo primo viaggio nel tempo finisce in questo futuro, in questo luogo che non è futuristico, è un luogo che lui percepisce come legato al passato, e in questo luogo ad accoglierlo sarà proprio una ragazzina, Iris, che lo accoglierà, e tra i due nascerà un'amicizia molto forte, tale per cui lei cercherà di aiutarlo a farlo andare via, a portarlo a trasferire
anche
nuovamente,
perché è uno straniero, via, basta.
nel suo mondo. E qual è la particolarità invece di quest'altro mondo in cui lui precipita essenzialmente? Si tratta di una metropoli fortemente avanzata a livello tecnologico come il suo mondo, ma la differenza sono le conseguenze. Cioè, nel suo mondo la tecnologia è stata utilizzata per questi viaggi nel tempo, comunque per finalità non diciamo tragiche, mettiamola così. Nel mondo di queste ragazzine invece le tecnologie, come in realtà sta accadendo oggi, limitano e affievoliscono i rapporti umani, quindi la tecnologia uguale essenzialmente apatia, cioè non si relazionano più gli esseri umani come si faceva essenzialmente una volta. E quindi Arc, questo film d'animazione che andrò a vedere perché avevo visto il trailer qualche settimana fa e è stato anche apprezzato, non a caso appunto è candidato agli Oscar, rimanda un po' a questo universo di Miyazaki, è in grado anche qua di unire questa chiave ecologica, comunque, che richiama fortemente. Io non parlo più di futuro perché siamo già oltre, con un elemento leggero, quello legato comunque ai bambini, perché l'animazione, ricordiamolo, non è un genere appartenente solo ai bambini, parla a tutti. Quindi anche qui, come tutti i film, è vero, i film sono legati a un genere preciso, però poi alla fin fine toccano, può essere che tocchino anche più generi, questo li rende eclettici in un certo modo.
Va bene, passiamo
al tuo ambito.
Passiamo al mio ambito, passiamo alle serie TV.
Siamo lieti di presentarvi Damian Diskin.
Vi presento Day One. Mai prima d'ora la tecnologia è riuscita a cambiare la vita dell'intera umanità.
Volete sapere cosa c'è dentro, vero?
Uli, è successa una cosa terribile. Devi venire. Servi tu, amico.
La città di Barcellona è ancora sotto shock dopo l'omicidio di ieri.
Un'esecuzione.
Le prossime 24 ore saranno decisive per il caso.
E passiamo dalle sale allo streaming, ma non cambia, diciamo così, la frequenza che abbiamo utilizzato fino ad ora, perché il confine tra il cinema sci-fi e abbiamo appena analizzato le nuove serie in arrivo, più sottili di quanto sembri. In project, nelle serie insomma che abbiamo visto, l'ignoto spaziale in Arco, questa nuova dimensione, mentre in Day One andiamo proprio a vedere quello che può succedere con la tecnologia. Infatti ci porta in una Barcellona blindata durante la settimana del Mobile World Congress, e tutto segue Ulis Albert, un ex prodigio della tecnologia diventato attivista anti-tech. Qui andiamo un po' su quelle robe un po' anarchiche che abbiamo visto anche in Mr. Robot e così via, che si trova incastrato in un omicidio mentre cerca di fermare il lancio di una tecnologia rivoluzionaria capace di riscrivere la, l'etica umana, che è un po' quello che sta succedendo. Cioè, questo è un film un po' distopico, potremmo dire così, ma che ormai la distopia, ci pensavo l'altra volta riguardando un po' la Black Mirror, no? Che solo 10 anni fa Black Mirror sembrava distopica e futurista, e molte delle cose che abbiamo visto in episodi di Black Mirror, a partire dall'intelligenza artificiale che parla con la tua voce, che può ricreare una persona, e che oggi è una tecnologia che per esempio in Cina viene utilizzata proprio come veniva utilizzata all'interno di Black Mirror, cioè per parlare con i morti fondamentalmente, è diventata attualità. E quindi anche questa serie, che sembra quasi distopica, ma che in realtà, vedendo anche la guerra in Iran con l'intelligenza artificiale che va a controllare i droni, che va a controllare le bombe e tutto il resto, insomma, l'etica dove l'andremo a mettere con la tecnologia. Detto questo, e poi la forma di questa serie è un thriller sci-fi ad alta tensione che esplora la paranoia del controllo digitale, perché l'altra questione è proprio quella del controllo, cioè quanto la tecnologia ci controlla. Lo sappiamo tutti, basta che digitiamo una cosa su uno di Google, su un motore di ricerca, e poi sui tuoi social, sulle tue email ti arrivano migliaia di informazioni dedicate a quello. Quindi questa idea che ci possa essere quasi un grande fratello che ti guarda, che ti controlla. Il cast è guidato da Alex Gonzalez e Ivan Masseghe, con la partecipazione di Jordi Molla. La serie debutta su Prime Video, quindi una serie di Prime, il 13 marzo, quindi venerdì, ed è anche un po' un avvertimento questa serie, cioè quanto siamo disposti a cedere alle macchine. Cioè il controllo della nostra vita. Guarda, questa serie entra, tra l'altro dicevamo, è distopica, ma non troppo, perché è annuncio di questi giorni che c'è stata un'azienda che ha chiuso totalmente, cioè ha licenziato tutti i suoi dipendenti perché ha dato tutto in mano all'intelligenza artificiale. È un tema interessante.
È un tema freschissimo.
Assolutamente. Quindi sì. Questa serie spagnola che arriva su Prime, secondo me va vista, e va vista con quel piglio quasi sociologico, no? Per capire dove stiamo andando e come diventerà il mondo, che è già quello praticamente.
Il mio centro, la mia anima, mi ha lasciato.
Potrà guarire se saprà concederselo.
È un'indiana.
Si dice nativa americana.
Che cosa mi resta prima che l'età mi condanni a vivere soltanto di ricordi?
Ho deciso di coltivare il cuore e di non permettere mai alla testa di interferire.
E qui invece torniamo a, come dire, alle cose reali, alle cose della terra. Diciamo che con il resto non si incastra moltissimo, se non per un ritorno alla natura.
Esatto, a questo new film.
Esatto, a questo new western che sta andando tanto di moda e che Paramount ormai sta.
È vero, l'ho notato
anch'io,
sì.
The Madison, che arriva il 14 marzo, quindi sabato, su Paramount Plus, è l'ennesimo spin-off dell'universo Yellowstone, che
appunto
è partito e che adesso sta germogliando perché piace. Quindi dalla strada della California, che sembra una vecchia serie TV, dalle strade della California, esatto, passiamo a quelle del Montana, scusa, della Catalogna a quelle del Montana, perché eravamo in Spagna, eravamo in quel momento in Catalogna, a quelle del Montana con Madison. Qui la fantascienza non ce l'abbiamo più, abbiamo il new western crudo intorno a Stacey Clibborne, ricca matriarca newyorkese che, dopo aver perso marito e cognato in un tragico incidente aereo, trascina tutta la famiglia a Madison River per ricominciare da zero i neururali. Anche questo è molto attualità. I neururali hanno una bella casa, ricca lei, ma la cosa forse più rilevante di questa serie TV è che già nell'originale Yellowstone avevamo un cast, c'era Harrison Ford, quindi molto forte, eccetera. In questo abbiamo Michelle Pfeiffer e Kurt Russell.
Beh, ma poi questo elemento country io lo adoro.
Sì, no,
cioè questi film che non sfociano per dire, io non sono una fan del western, che non sfociano tanto nel western, che rimangono sempre un po' ancorati, diciamo, alla alla città, ma non troppo.
Sì, io direi che
si focalizza, cioè che si focalizzano proprio sulla natura come elemento anche per rinascere.
Secondo me è un errore, cioè no, forse in Yellowstone ancora la parte western c'era molto
di più.
No,
io stavo parlando di, cioè in generale, non
sì,
stavo.
Sì, no,
sì,
dico.
Sì. No, quello assolutamente.
In Yellowstone la parte western c'era di più. In The Madison sì, sì. Invece c'è più forse la parte della vita bucolica, ecco,
esatto.
Potremmo dire questo,
sì,
perché
sì.
Poi lei là è un po' quelle storie, no, lascio la città
per ricominciare
da zero,
parte, sì.
E voglio ricominciare dalla natura, dalla come in tutto quando ricominci dalla natura, ma soprattutto se la natura è quella americana, è quella dei nativi americani, no? Perché poi ti vai a scontrare con i diritti e quindi rientra un po' tutto. E forse è questo che ci fa ricondurre poi alla frontiera, quello che era la frontiera, che lì era la frontiera, il western, ricordiamolo, cioè andare alla conquista di una terra selvaggia. Qui la terra è volutamente lasciata selvaggia. È un western al contrario, cioè io dalla città vado lì, ma non voglio portare la civilizzazione, voglio che tutto rimanga in quella maniera. Cioè è il cambio proprio di paradigma. Mm-hmm. Anche in Yellowstone è un western strano, perché nel western loro portavano in realtà la tecnologia, no? In western la mitica ferrovia, la mitica, un po' tornando a Guccini, la locomotiva che arrivava, e intorno alla ferrovia, sia ai cantieri che alle città, crescevano delle nuove cittadine che erano rurali, ma poi portavano il vizio, il gioco d'azzardo, no? Come l'abbiamo visto, i banditi, gli sceriffi, l'epopea, e poi c'erano gli indiani, e gli indiani all'epoca erano quelli che difendevano il loro territorio. Oggi sono gli alleati di quelli che arrivano, che sono i neo, diciamo, non sono più colonizzatori, sono quelli che vanno lì in punta di piedi e vogliono mantenere la natura com'è, senza stravolgerla, per ricongiungersi con quella natura che nella grande città hanno perso. Quindi assolutamente affascinante questo tema, che forse con
molto,
gli altri si ricongiunge
molto.
Proprio sul tema dell'ambiente, della salvaguardia dell'ambiente, potremmo dire, se lì dovevi salvare il sole per salvare la razza umana e il pianeta Terra, anche qui c'è questo messaggio: devi salvare il pianeta mantenendo il più possibile della natura. Diciamo, a grandi linee. Poi dentro ci sono tante altre cose
riassunto.
Assolutamente. In The Madison poi ci sono tante altre cose, nel senso c'è proprio anche la vita quotidiana, la ruvidezza del vivere in una natura che non è sempre amica, non lo è quasi mai, anzi, se noi andiamo a pensare, l'abbiamo domata proprio per questo. A completare il cast abbiamo anche Patrick J. Adams e Matthew Fox. Quindi questo è un viaggio che è fatto di cavalli, di polvere, ma anche di jeep, ma
beh,
anche
sì,
di hammer, ma anche di cose così, ed è rientra in quell'universo lì, quindi non è che vi vado a spiegare più di tanto quello che è l'universo Yellowstone in tutte le sue parti, che vale anche la pena rivederlo e riguardare in tutte le sue stagioni, per chi piace il genere. Devo essere sincero, io l'ho guardato, non è il mio genere, mm-hmm, genere western, non mi è piaciuto, a parte il western italiano, ma quello è un altro discorso, sono altri discorsi, non è il mio genere. Però invece per chi ama questo genere, secondo me, sono quelle serie che ti portano anche in pace con la tua vita e ti fanno sognare anche posti bellissimi, girati in questi posti bellissimi americani. Paramount Plus, 14 marzo 2026, quindi sabato, stranissimo giorno per buttare fuori una serie.
Sì, è vero,
però
in effetti non è venerdì, non è giovedì, è sabato.
Paramount c'ha un po' queste cose. Ma sì, siamo quasi in chiusura, però ti volevo dire, cioè, come sta andando l'avvocato Lias, che tu sappia? Andava bene?
Ma l'altra
hanno fatto le prime due puntate, quindi
sì,
tu le hai già viste, hai già
spoilerato. La prossima lo devi chiedere.
La prossima vediamo. Comunque,
però sono curiosa.
Stanno parlando molto bene in
sì,
giro, cioè
sì,
le chiacchiere ci sono.
Ma poi la campagna di marketing che hanno fatto,
no, è vero, molto bella.
Assurdo.
C'è la pubblicità che passa su un'altra emittente
sì,
radiofonica
sì,
che fa molto ridere, perché dice: se non la guardate
sì,
siete passivi
sì,
poi
sì,
di cioè, è bellissimo. Ma parleremo ancora di avvocati, perché a proposito di Paramount, tra poco arriva la seconda stagione di una serie che io l'anno scorso ho amato tantissimo, ma ve ne parleremo in primavera.
Quindi
perché sta arrivando.
Me lo dici magari fuori onda.
Te lo dico fuori onda,
okay,
fuori onda. Dai. Noi invece siamo in chiusura, quindi non dobbiamo fare altro che intanto ringraziare tutti come sempre quelli che ci ascoltano e che vanno sul nostro podcast, sia video che audio, quindi possono andare su YouTube a guardarlo, ma soprattutto anche come sempre, se vi piace, non guardarci, o più che altro non guardare Rebecca, perché a me non mi vedete mai.
Non sentire, però, dai.
No, sentire bene.
Vabbè, sì, nel senso.
No,
vabbè.
Se ci vogliono sentire, basta, no, sì, vanno sulle piattaforme.
La tua voce, credo.
No, la mia voce la sentono sempre, quella sempre, quella c'è. Dall'altro lato del.
Sì,
del
no, vetro. Ma questa cosa mi ha distolto. Cioè, oggi mi hai confuso letteralmente.
Va bene, comunque, però, se volete riascoltare tutto, piattaforme o sito internet www.iangredo.it, dove trovate anche tutte le informazioni, i programmi, i podcast che noi ogni settimana pubblichiamo. Ricordiamo quello del il nostro magazine con il direttore, adesso settimana prossima ci sarà Parola di Sindaco, questa vetrina dedicata alle amministrazioni comunali del Trezzese e Vimercatese, dove raccontano i loro mandati, dove poi potete anche fare le vostre domande, mandando le domande sul territorio. Il prossimo sindaco, ve lo dico, è il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda. Se volete fare delle domande a Francesco Cereda, mandatecele in redazione, poi noi con il direttore Alfredo Somosa e il giornalista Teruzzi del Prima Monza le faremo al sindaco e vi faremo rispondere in diretta. Quindi, se volete, ci trovate sul nostro sito, sulle piattaforme, oppure in diretta settimana prossima su Twitch e sulla radio, sempre qui da Piano Locale Giovani Burago, Young Radio 16 Noni, da Christian
e Rebecca.
Ciao, buona serata,
buona serata.
Buon cinema e serie TV a tutti, sempre.
Andate al cinema.